E sempre con timore e tremore che ci accendiamo a questo ministero. E non nego che le preghiere di questa mattina mi hanno consolato nel poter portare la parola del Signore, perché il Signore ci ha reputati degni di tanto onore. E la meditazione che il Signore ha posto sul mio cuore ha come titolo Gesù il Re dei Re, come abbiamo anche cantato, come nell'ultimo canto, alzo le mani al Re dei Re. Noi sappiamo e conosciamo il significato di queste parole, però molte volte dimentichiamo cosa c'è dietro e cosa il Signore ha fatto per noi, perché Lui non soltanto è il Re, ma è il Re dei Re. Però vogliamo vedere dove nasce storicamente e anche come l'Iddio, nella sua infinita grazia, ha manifestato queste verità nella sua parola. Dobbiamo andare nel libro di Prima Samuele. Leggeremo alcuni versetti, non tutti, per brevità di tempo, altrimenti prenderemo molto tempo per queste meditazioni. Allora, Prima Samuele al capitolo 8, leggeremo alcuni versetti del capitolo 8 e alcuni versetti del capitolo 12. Prima Samuele 8, leggeremo dal versetto 6. A Samuele dispiacque questo loro dire: dacci un re che amministri la giustizia fra noi. E Samuele pregò l'Eterno. E l'Eterno disse a Samuele: da ascolto alla voce del popolo in tutto quello che ti dirà, poiché essi hanno rigettato non te, ma me, perché io non regni su di loro. Leggiamo i versetti 19. Il popolo rifiutò di dare ascolto alle parole di Samuele e disse: no, ci sarà un re su di noi e anche noi saremo come tutte le nazioni. Il nostro re amministrerà la giustizia fra noi, marcerà alla nostra testa e condurrà le nostre guerre. Leggiamo ora nel capitolo 12. Dal versetto 11. Poi leggeremo anche altri versetti di questo capitolo, ma giusto per completezza. E l'Eterno mandò Gerubbaal e Bedan e Jefte e Samuele e vi liberò dalle mani dei nemici che vi circondavano e vi veste al sicuro. Ma quando udiste che Naas, re di figlioli di Ammon, marciava contro di voi, mi diceste: no, deve regnare su di noi un re, mentre l'Eterno, il vostro Dio, era il vostro re. Or dunque, ecco il re che vi siete scelto, che avete chiesto, ecco l'Eterno ha costituito un re su di voi. Se temete l'Eterno, lo servirete, ubbidirete alla sua voce. Se non siete ribelli al comandamento dell'Eterno, è tanto voi quanto il re che regna su voi, siete seguaci dell'Eterno, che è il vostro Dio. Bene, ma se non ubbidite alla voce dell'Eterno, se vi ribellate al comandamento dell'Eterno, la mano dell'Eterno sarà contro di voi, come fu contro i vostri padri. E anche ora fermatevi e mirate questa cosa grande che l'Eterno sta per compiere dinanzi agli occhi vostri. Non siamo al tempo della messa del grano? Io invocherò l'Eterno ed egli manderà tuoni e pioggia, affinché sappiate e veggiate quanto è grande agli occhi dell'Eterno il male che avete fatto, chiedendo per voi un re. Allora Samuele invocò l'Eterno, e l'Eterno mandò quel giorno tuoni e pioggia, e tutto il popolo ebbe un gran timore dell'Eterno e di Samuele. E tutto il popolo disse a Samuele: prega l'Eterno il tuo Dio per i tuoi servi affinché non muoiano, poiché tutti gli altri nostri peccati abbiamo aggiunto anche questo torto di chiedere per noi un re. E Samuele rispose al popolo: non temete, è vero, voi avete fatto tutto questo male, non di meno, non vi ritraete dal seguir l'Eterno, ma servitelo con tutto il cuor vostro. Non vi ritraete, perché andreste dietro a cose vane che non possono giovare né liberare, perché sono cose vane, poiché l'Eterno, per amor del suo gran nome, non abbandonerà il suo popolo, giacché è piaciuto all'Eterno di far di voi il popolo suo. Fin qui la parola dell'Eterno. Gli insegnamenti che possiamo trarre da questo brano sono davvero innumerevoli, ma ci soffermeremo nel vedere l'azione del popolo e di vedere invece la sovranità di Dio nel guidare anche l'azione di questo popolo. Allora vediamo che questo popolo arriva a un certo punto e chiede a Samuele un re che lo governa, un re che faccia per loro, come abbiamo letto nel versetto 19, ci amministri la giustizia, marcerà alla nostra testa e condurrà le nostre guerre. Mi sono chiesto dal profondo del cuore se anche noi abbiamo qualche volta fatto questo passo, come il popolo di Israele, o ci reputiamo fuori dalle parti. Quante volte abbiamo noi sostituito il re dei re, il signore dei signori nella nostra vita attraverso quest'atto, dicendo: sarà questo il mio re, sarà questo quello che mi governerà. Un esempio banale può essere la TV. Cosa fa? Ci signoreggia, ci tira via del tempo, ci modifica la mente, ci guida. Non è così? È potente, è un mezzo che trasmette veramente cose molte volte agghiaccianti e terribili. Ma se noi diamo adito a questo, ce lo porteremo dietro. Ma questo vale per tutti gli ambiti della vita, questo vale per tutte le circostanze in cui noi sostituiamo e diciamo: vogliamo un altro re. Ed è incredibile vedere, e lo facciamo in maniera breve, che non abbiamo letto, dai versetti 11 al versetti 18, cari nella grazia, nella riveduta della Luzzi che ho io, ripete per ben 1, 2, 3, 4, 6 volte la parola prenderà. Versetto 11, Samuele, per bocca dell'Eterno, dice: questo sarà il modo d'agire del re che regnerà su di voi. Leggete, cari nella grazia. Questo sarà il modo di agire di questo popolo. Troverete 6 volte la parola egli prenderà, 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 prenderà. Questo è l'Iddio? Questo è il Signore? Rigettare il Signore vuol dire che noi prendiamo qualcos'altro. Ma questo come prende le cose? Leggete questi 11 versetti a casa vostra e realizzerete che cosa significa stare sotto un altro giogo che non è il giogo del Signore. È qualcosa di terribile, è qualcosa veramente che, quando l'ho letto, sono rimasto sconcertato. Hanno chiesto un re, avevano l'Eterno. Cosa ha fatto l'Eterno per questo popolo? Se leggiamo la storia che il Signore ci dà all'interno dei re, all'interno dei giudici, di tanti libri, addirittura delle volte il popolo non combatteva neanche, perché era Dio che combatteva per il popolo. Non li faceva neanche andare in guerra, li preparava, li addestrava e poi vinceva lui. No, vogliamo un re che marci alla nostra testa. Che il Signore ci guardi e ci guidi. Un altro aspetto che guardiamo momentaneamente è quello di quello che sta facendo il popolo, è che egli commette un grave peccato. Ritorniamo nel capitolo 12 e leggiamo i versi da 16 a 18. E anche ora fermatevi e mirate questa grande cosa che l'Eterno sta per compiere dinanzi agli occhi vostri. Non siamo dunque al tempo della messa del grano? Io invocherò l'Eterno ed egli manderà tuoni e pioggia, affinché sappiate e veggiate quanto è grande agli occhi dell'Eterno il male che avete fatto, chiedendo per voi un re. Allora Samuele invocò l'Eterno, l'Eterno mandò quel giorno tuoni e pioggia, e tutto il popolo ebbe un gran timore dell'Eterno e di Samuele. Ecco, vedete, dice, cosa avete fatto? Perché io sono sempre l'Eterno, e l'Eterno rimane tale, non muta, non cambia. I suoi piani sono potenti ed efficaci. Vedete quello che faccio. Il tempo delle messe è quando si raccoglie il grano, di solito è nel mese di luglio, agosto, e praticamente deve starci l'aridità, deve essere, il tempo deve essere asciutto, perché il grano deve essere ventolato, tolto via dalla pula e deve essere raccolto. Quel tempo non piove, si fa per quel motivo, e invece no. L'Eterno mostra ancora la sua potenza, affinché vediate il male che avete fatto. Una profonda testimonianza, un grave peccato è stato commesso agli occhi dell'Eterno. La cosa che più Mi ha stupito il Signore e ha fatto sì che il mio cuore si soffermasse nel versetto 19. Il peccato, carina grazia, pur davanti a questo, non è stato abbandonato. Certe volte noi viviamo nella luce, ma facciamo in modo che questa luce, come il Signor Gesù ha insegnato, viene posta sotto il moggio, sotto il letto, perché le tenebre ci avvolgono di nuovo. Leggiamo questo versetto. E tutto il popolo disse a Samuele: prega l'Eterno il tuo Dio per i tuoi servi affinché non muoiano, poiché a tutti gli altri nostri peccati abbiamo aggiunto questo torto di chiedere per noi un re. Hanno riconosciuto questo, hanno veduto il peccato, però non sono tornati indietro. Non hanno detto: no, aspetta, fermiamoci, ragioniamo un attimino. Cosa stiamo combinando? Cosa stiamo facendo all'Eterno? Il Signore è potente, finora ci ha guidato, ci ha condotto, è Lui che ci ha amministrato la giustizia per noi. Sì, hanno visto, hanno dichiarato, ma non hanno abbandonato. Cari ragazzi, attenzione a come conduciamo la nostra vita davanti al Signore, a come ci muoviamo davanti al Signore, perché il Signore ci chiama a santità, perché Egli è santo. C'è il peccato? Lo abbiamo visto? Abbandoniamolo immediatamente. Realmente, con le preghiere, col digiuno, con la faccia buttata a terra davanti al Signore, ma non regni il peccato nella nostra vita. Cari nella grazia, io dico sempre: se il Signore ci dovesse fare per un attimo ascoltare il puzzo del peccato, avremmo profondo schifo, scusate il termine. Così deve essere nella nostra vita. Dall'altro canto vediamo tutto quello che il popolo fa, come il popolo agisce, ed ora vediamo invece quello che il Signore fa ancora per questo popolo. Allora vediamo che Dio è il sovrano di tutti. Prima Samuele 12:13, come il Signore si muove nei confronti di questo popolo. Cari nella grazia, ciò che è il dono che ci è stato fatto in Cristo per la grazia di Dio è qualcosa che a me viene ancora oggi difficile comprendere. Io l'ho accettato perché la mia fede si appoggia sulla croce, però comprendere come Dio ci ama è qualcosa che non è uguale. Abbiamo cantato, no? Profondo il suo amor, alto, immenso. Ma è così. Non lo possiamo numerare questo. Ci viene dato, ci viene detto: questo è il mio dono, questo è quello che ho fatto per voi. E noi per la sua grazia abbiamo veduto ed accettato. Però guardiamo come agisce il Signore anche davanti a questo peccato. 12:13. Or dunque, ecco il re che vi siete scelto, che avete chiesto. Ecco l'Eterno ha costituito un re su di voi. C'è la scelta del popolo, ma chi governa è sempre il re dei re. Chi governa è sempre il Signore. Vi siete scelti un re? Bene, ecco l'Eterno vi ha costituito un re per voi. Non siete voi che fate le cose, sono sempre io che le faccio. E versetti che abbiamo letto, 16, 17, 18, vediamo ancora una volta quello che il Signore fa nella sua potenza. I versetti anche da 10, da 11 che non abbiamo letto, a 12, quando il Signore spiega cosa fa per lui, cosa ha fatto per loro l'Eterno, quando li ha liberati dalla mano d'Egitto, quando li ha liberati in maniera potente da tutti gli altri. E poi davanti al re di Nazar, cosa fanno? No, basta, non vogliamo più il Signore che ci regni. Come abbiamo letto nel capitolo 8, versetto 8, non vogliamo più che il Signore regni su di noi, vogliamo un altro re. Vogliamo un altro re. Allora il Signore fa qualcosa di potente, di unico, è sovrano. Va bene, voi decidete: no, sono io che vi ho costituito questo re. Ma ancora una cosa importante. Vogliamo leggerlo nella lettera agli Ebrei, perché questo fatto poi ci apre a quello che è praticamente il piano di grazia che il Signore ha attuato nei secoli e ha portato fino all'apparizione del Signore Gesù. Perché questo che il popolo ha fatto non è che ha lasciato sprovveduto o inattento il Signore già sapeva, infatti lo aveva preannunciato. Leggiamo questo particolare nella lettera agli Ebrei al capitolo 7. Tutti quanti conosciamo questo particolare della storia del popolo di Israele, Ma è un particolare che ci porta a riflettere su come Dio aveva governato sin dall'antichità tutto l'aspetto della vita del popolo. Serviva che il popolo peccasse? Sì, affinché si rendesse conto del male che ha fatto. Ma ancora di più, vediamo come il Signore, sin dai tempi antichi, anche per mezzo di Mosè, aveva preannunciato al popolo di Israele un re. Non è che il Signore era impreparato davanti a tutto questo. Assolutamente. Allora, i versetti da 1 a 3. Poiché questo Melchisedec, re di Salem, sacerdote dell'Iddio Altissimo, che andò incontro ad Abramo quando egli tornava dalla sconfitta dei re e lo benedisse, a cui Abramo diede anche la decima di ogni cosa, il quale in prima, secondo la interpretazione del suo nome, è re di giustizia, e poi anche re di Salem, vale a dire re di pace, senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio dei giorni né fin di vita, ma rassomigliato al figliol di Dio. Questo è Melchisedec, rimane sacerdote in perpetuo. Che cosa ci apre questo particolare? Che cosa ci dice questo Melchisedec? Era il tipo, era una figura di quello che doveva essere il re dei re. Era il re di Salem, di giustizia, era il re di pace. Questo hanno rinunciato, hanno rinunciato in questo momento il popolo di Israele. Però il Signore ha permesso questo, ha permesso questo particolare, perché attraverso di questo ha fatto sì che la storia si incanalasse dove voleva lui. Ed era necessario? Sì. Era necessario che il Signore arrivasse e venisse? Sì. Doveva essere così. Come si poteva manifestare la grazia del Signore? Anche attraverso la regalità, prima di tutto dell'uomo Gesù, ma anche del fatto che vi era anche la regalità celeste. L'espressione re dei re identifica proprio questo: il Signore è sovrano di ogni cosa, non solo del cielo, ma anche della terra. E lo ha dimostrato. Ha fatto scrivere questo particolare, questa storia, addirittura in Abramo. E se leggiamo quel particolare di quell'aspetto, notiamo che addirittura rompono il pane e bevono del vino. Anche questo ci annuncia un'altra grande verità che il Signore ha applicato nella storia. Ed è una cosa meravigliosa. La grazia di Dio allora si rivela in ogni tempo e in ogni luogo. Sin da questo momento, da questo peccato, l'Eterno fa e mostra qual è la sua potenza, ma anche il suo amore. Mettiamo gli occhi sui versetti 20, 21 e 22. Samuele rispose al popolo: non temete. Che grande parola, che grande consolazione, che grande conforto. Non temete. È vero, voi avete fatto tutto questo male. Nondimeno non vi ritraete dal seguir l'Eterno, ma servitelo con tutto il cuor vostro. Che potente versetto, eh? Il Signore non si è ritirato da fare ancora la sua parte di re. È di sovrano. Pensate di essere voi che fate ogni cosa? O pensiamo che siamo noi gli artefici della nostra vita? No, non è così. Noi pensiamo che le cose devono andare in un modo, poi ad un certo punto interviene l'Eterno e noi lo riconosciamo in questo. Vediamo che l'Eterno interviene nella nostra vita e noi rimaniamo attoniti. Ma il Signore ha fatto questa cosa meravigliosa. Io avevo chiesto questo. Mi è arrivato il doppio. Mi è arrivato qualcosa che non ha eguali. Anche qui, davanti a questa situazione del popolo, vediamo la grazia e la misericordia del Signore. Non temete, è vero, però io sono l'Eterno. E Samuele fa sì che il popolo rifletta su quello che sta facendo. Non ve ne ritraete dal seguir l'Eterno con tutto il vostro cuore, perché andaste dietro a cose vane, a cose che non possono giovare né liberare, perché sono cose vane. Samuele aveva capito più di ogni altra cosa chi era l'Eterno. Il messaggio di questa mattina doveva essere intorno al re Davide, perché mi colpiva molto l'espressione secondo il cuore dell'Eterno. Samuele era secondo il cuore dell'Eterno, partiva dal di dentro, aveva capito che tutto quello che circondava l'uomo è vano, quello che conta è soltanto il Signore l'Eterno. Con tutti i vostri cuori, non ve ne ritraete, perché sia voi che vostro re perirete, perché se io mi allontano, voi rimarrete da soli. E così è successo nella storia del popolo di Israele. Il versetto 22, dove il Signore annuncia e preannuncia quello che farà. Ed è bello vedere che questo patto che è stato sin dall'inizio preannunciato attraverso anche il meraviglioso scritto di Melchisedec con Abramo, del pane e del vino, lo vediamo realizzato in questo versetto, perché è Dio che si muove in maniera tale che tutte le cose vadano secondo il suo compiacimento. Non considera noi, ma considera cosa? Leggiamolo. Poiché l'Eterno, per amor del suo gran nome, non abbandonerà il suo popolo, giacché è piaciuto all'Eterno di far di voi il popolo suo. Per grazia del Signore, il Signore ha scelto noi e Lui mantiene la sua fedeltà. Non si ritrarrà mai, perché il suo gran nome è quello che sarà glorificato. Non si ritrarrà da fare questo, così come è stato della persona del Signore Gesù. Vogliamo leggere ancora in 2 Timoteo 2:13. Sempre inerente a questo aspetto della sovranità di Dio e del fatto che Dio rimane sempre fedele nella sua parola. Se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Che potenza, carina grazia. Che grande consolazione per il nostro cuore. L'Eterno rimane fedele. Le stesse parole scritte da Samuele, per amore del mio nome. Io non verrò meno a quello che vi ho detto, mai. Scolpiamolo nel nostro cuore, cari nella grazia. Facciamo in modo che rimanga nel nostro cuore in maniera potente, perché è il Signore che fa tutto questo. Vogliamo ancora leggere in relazione al fatto che Egli è fedele nei secoli e secoli. Matteo 27, 11. Matteo 27, versetto 11. Ecco che il Signore nella sua fedeltà ha continuato a far sì che costituisse un re su Israele. Però qui arriviamo alla costituzione del vero re. Un re che poi rimarrà in eterno, non ce ne saranno più. Ed è una testimonianza che viene data dal mondo direttamente al Signore. E questo lo troviamo in tutte e quattro gli Vangeli, questo particolare. 27:11 dice: Or Gesù comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo: Sei tu il re dei Giudei? E Gesù gli disse: Sì, io sono. Non ha mai il Signore abbandonato il suo posto regale. Quandunque il popolo si sia scelto un re umano, il Signore non ha mai smesso di essere il sovrano, il re dei re. Fino a quando Gesù non è venuto in terra, fino a quando il Signore non ha incominciato a camminare qua. E cosa ha fatto? Ha mostrato quello che ha fatto il Padre sin dal passato. Ha mostrato come Egli era il sovrano e in che modo il Signore si è posto dinanzi a noi. Quale grazia, quale potenza, quale amore. E il fratello ha letto questo bellissimo passo in Giovanni, dove vediamo quello che il Signore ha poi portato avanti. Giovanni 9, dimmi.
Matteo 27:11, quando lo interroga,
sì.
Non dice sì, io lo sono, dice tu lo dici.
Tu lo dici, sì, la mia versione porta sì, io lo sono, ma negli altri Vangeli dice lo stesso, tu lo dici, è la stessa cosa. Posiziona il Signore, nel senso che Lui dà testimonianza al fatto che il Signore, che il governatore riconosce e dice: Sei tu il re dei Giudei? Allora il Signore risponde: Tu lo dici. Vuol dire sì, è così. E l'altro Vangelo infatti riporta questa espressione. In questo riporta sì, io lo sono. L'ho usato apposta per dimostrare la potenza del Signore in ogni aspetto. 9, nel Giovanni 9, nel versetto 38, vediamo. Questo tu lo dici, io sono, come si pone ad essere una verità, un fondamento per noi. Ed egli disse, 9:38, è il racconto di quello che all'inizio Leonardo ha letto, è la fine, che anche Leonardo ha citato. Ed egli disse: Signore, io credo. Egli si prostrò dinanzi, Quando ci prostriamo dinanzi a una persona, quando lo riconosciamo Signore Re. Questa è la manifestazione di quello che il Signore ha potentemente compiuto anche nella nostra vita. È così che deve essere, è così che deve rimanere il Signore, perché il Signore ha portato tanta pazienza in tutti questi secoli. Dice un passo in Romani 3:25 che non leggiamo, che il Signore è passato sopra l'ignoranza dei popoli, anche di questo peccato del popolo, e ha atteso che il Re dei Re si manifestasse. Ma questo ha portato qualcosa di meraviglioso, ha portato la pace e la giustizia, perché in Cristo, quando è morto sulla croce, il Signore è stato pienamente giustificato di ogni cosa. È stato adempiuto quello che lui desiderava. Leggiamo l'ultimo passo in Apocalisse 19, versetto 16. Ai tempi della fine, quando il Signore regnerà per sempre, troviamo questo inciso potente della parola di Dio. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: Re dei Re, Signore dei Signori. Allora noi non abbiamo creduto ad un uomo, ma abbiamo creduto al Re dei Re, al Signore dei Signori. E Dio ha fatto qualcosa di unico e di meraviglioso. Tra i tanti aspetti meravigliosi che il pane e vino ci parlano, vi è anche questo aspetto della regalità di Cristo, sia come uomo, sia come sacerdote del Dio Altissimo, perché Egli è eterno. Allora, come Re eterno, noi diamo la lode e ci inginocchiamo davanti a Lui, perché Lui ha fatto cose grandi e meravigliose per noi. E oltre a tutto questo, nella sua grandezza il Signore ci aggiunge tanti altri particolari, perché Egli ci ha fatti la sua sposa, ci ha fatti eredi e coeredi di Cristo dei beni celesti. Anche noi siamo stati elevati con Cristo e in Cristo a realizzare queste cose meravigliose. Quello che il popolo di Israele non aveva realizzato e che ha dovuto portare per molti secoli ancora oggi, questo tremendo peso di essersi scelto un altro re, così non sia oggi per noi, per la nostra vita, ma che sia il Signore, il Re dei Re. Amen.
Vogliamo chiamare subito Massimo?